Vangelo di Matteo al capitolo 6. Come state?
Anche prima lo faceva,
ma restiamo con loro.
Ma l'hai staccato questo qua? L'hai staccato? No, no, dalla centralina. Ok. Se lo fa di nuovo, dire. Stavo dicendo, come state?
Bene. Ah?
Bene. Grazie a Dio, bene. Grazie a Dio, molto bene. Un bacione ai fratelli di Cossato. In Matteo 6, in questo pomeriggio, scopriremo alcune cose che Gesù ha insegnato. Quindi vorrei leggere insieme a voi dal qualcosa che riguarda in maniera particolare proprio la preghiera, ok? Insieme nel Vangelo di Matteo dal versetto, leggiamo dal versetto 5. E dice così: e quando tu preghi, già potremmo fermarci qui, quando preghi, e quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Dì alla persona accanto a te: è tempo di aprire la mente. È tempo di aprire la mente. Al versetto 5 e al versetto 6, quando Gesù parla della preghiera, Gesù dà un accenno particolare a diversi principi. Il primo principio che lui tocca è il concetto dell'attitudine, il principio dell'attitudine, cioè davanti a Dio non è importante quello che fai, davanti a Dio è importante l'attitudine con la quale tu lo fai. Amen. Ora Gesù sta dicendo qui: quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini, e in verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Gesù qua non sta parlando, non sta dicendo che è sbagliato pregare agli angoli delle piazze o stando in piedi nelle sinagoghe. Gesù qui sta giudicando o sta mettendo in evidenza non quello che fanno i farisei, ma il motivo per il quale lo fanno. Questo è importante, perché molti pensano, vedi, Gesù ha insegnato che non bisogna pregare agli angoli delle piazze o stando in piedi nelle sinagoghe, ma bisogna pregare rinchiusi nella cameretta in segreto. No, Gesù non sta dicendo questo. Gesù non sta mettendo l'enfasi sul modo in cui tu preghi, sul luogo in cui tu preghi o la posizione che hai con il fisico nella, quando tu preghi, ma Gesù sta ponendo un'enfasi sull'attitudine del cuore. Gesù sta dicendo che si può pregare con un'attitudine ipocrita, e dice appunto non essere come gli ipocriti. Perché? Perché essi amano pregare, ma amano far questo per essere visti. E dice, in verità io vi dico che hanno già ricevuto il loro premio. Il loro premio qual è? Il premio dell'ipocrisia qual è? La parola ipocrita significa letteralmente attore. Qual è? Dice Gesù, hanno già ricevuto il loro premio. Qual è il premio dell'ipocrita? Avere l'attenzione o il plauso delle persone. Avere qualcuno che gli va, che va da lui o da lei e dica, bravo, ah, come hai pregato tu, ah, come canti tu, come suoni tu. Gesù ha detto, hanno già ricevuto il loro premio. Guardate la differenza che Gesù fa dal versetto 5 al versetto 6. Gesù parla e pone una differenza tra quello che è il premio e quella che è la ricompensa. Quello che è il premio degli uomini e la ricompensa che invece viene da Dio. Ora, ripeto, Gesù non sta creando una, dicendo che pregare in piedi o pregare in ginocchio è la cosa più santa, è la cosa che Dio, alla quale Dio garba di più. Gesù sta ponendo un'enfasi sull'attitudine nella preghiera. Quindi non è ciò che fai, ma perché lo fai. E Gesù è stato un grande maestro, il più grande maestro in quest'area. Perché Gesù, quando insegnava, metteva e poneva un'enfasi, è sistemato, vabbè, ma sto bene, poneva un'enfasi particolare sull'attitudine, non su quello che fai, ma su perché lo fai, qual è il motivo per il quale fai quello che fai. Nel Sermone sul Monte lui ha spiegato ampiamente questo principio, ma c'è una bella differenza, ad esempio, tra la parola premio e la parola ricompensa. Quando andiamo a studiare in greco ci rendiamo conto il motivo per il quale anche Gesù ha insegnato e ha usato queste parole. La parola premio, ad esempio, nel greco significa pagamento o retribuzione per un servizio reso. Buono o brutto che sia, non ha importanza. Quando andiamo alla parola ricompensa invece, la parola ricompensa significa dar via qualche cosa con l'idea di onorare qualcuno. Quindi Gesù in pratica sta dicendo, Dio non è il tuo datore di lavoro e tu non sei un suo impiegato. Dio è tuo padre e tu sei suo figlio. Amen. E lui non ti paga per i servizi resi. I premi e le medaglie vengono dagli uomini. Dio non dà medaglie, Dio onora.
Amen.
E quando lo fa pubblicamente. Quando Dio deve riprendere qualcuno o correggere qualcuno, il nostro Padre Celeste, lui lo fa sempre in privato. Diffidate di quando sentite, di quando vedete qualcuno che viene ripreso pubblicamente. Perché questa non è l'attitudine del nostro Padre Celeste. L'attitudine del nostro Padre Celeste è quella di onorare pubblicamente. Perché quando un suo figlio o una sua figlia viene onorata, onorata, lui viene onorato.
Amen.
Quando un figlio viene disonorato pubblicamente, lui viene disonorato pubblicamente. Ed è molto importante questo concetto, perché Gesù dice qua: quando tu preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. Non è sbagliato pregare all'aperto, non è sbagliato pregare insieme agli altri, chiaramente, ma Gesù pone un'enfasi sull'attitudine, cioè perché fai quello che stai facendo? Non ti aspettare un premio da Dio, aspettati una ricompensa da Dio. Aspettati una ricompensa dal Padre, e quando lui lo fa in maniera pubblica. Ora, Gesù, andando avanti nell'insegnare questo, ci rivela qualcosa di ulteriormente importante. Dice al versetto 7: quando pregate, non utilizzate inutili ripetizioni come fanno i pagani. So che mi avete già sentito parlare su questo argomento, però è sempre buono ripassare determinate cose. Nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Ora, noi avevamo, io vi ricordo che quando pensavo ai pagani avevo un concetto diverso di quello che Gesù insegnava, perché noi pensavamo che i pagani fossero quelli che dovevano essere raggiunti dal Vangelo e che non credevano in Dio. Gesù dice: no, no, i pagani sono quelli proprio che sono più religiosi di chiunque altro, perché loro credono in Dio e credono di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Quindi è gente che prega tantissimo,
cioè in pratica si compra, vuole comprarsi la...
Ora proprio arriviamo a questo concetto. Fatto bene a dire. I pagani sono quelli che sembrano più spirituali perché pregano di più, e Gesù qua pone le basi per una preghiera di successo e pone le basi di ciò che significa realmente relazionarsi con il Padre.
Amen.
E dice una cosa molto, il sunto di tutto quello che Gesù sta dicendo è: chi veramente conosce il Padre e ha fede in Lui, prega poco. Lasciatemi usare questa espressione, ora ci arrivo, che significa pregare poco. Perché nel nostro concetto noi abbiamo a volte una confusione immensa sul concetto della preghiera. A volte noi pensiamo, diciamo che pregare è spendere tempo con Dio, pregare è cantare, pregare è chiedere, pregare è intercedere, pregare è stare in silenzio. Allora, quando noi non abbiamo chiaro che cos'è la preghiera, chiaramente facciamo un minestrone. Ed è chiaro che è bello spendere tempo nella presenza del Padre. Ma in questo caso Gesù, quando parla della preghiera, sta parlando di chiedere in accordo ai propri bisogni. Chi prega continuamente per un proprio bisogno dimostra la propria incredulità e mancanza di fede nell'ascolto del fatto che il Padre possa e voglia ascoltare la sua preghiera. Chi ha fede chiede una volta sola, perché sa che il Padre lo sta ascoltando. Io mi ricordo che quando ho imparato questo principio, ho iniziato a imparare questo principio anni fa, mi ricordo che quando le persone venivano avanti per chiedere preghiera per i loro bisogni e abbiamo iniziato a pregare in maniera breve, corta, ma con fede, vedendo dei risultati, le persone ci ristavano male, ci rimanevano male, perché loro pensavano che stavi lì mezz'ora a piangere, a gridare, a scippare di capiti, a tirarti via i vestiti, a strapparti tutte cose, a fare spettacolo. Perché? Perché questo significa pregare, chiedere, invocare Dio. No, no, Gesù sta dicendo esattamente l'opposto. Chi ha fede, chi conosce il Padre e comprende certi principi, non spende molto tempo nel chiedere. Nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Cioè, più uso parole e più penso che Dio possa esaudire la mia preghiera. Come si chiama questo? Paganesimo. Oppure?
Comprare.
Prostituzione o corruzione? Noi cerchiamo di corrompere Dio attraverso la quantità delle nostre parole. Pensiamo che Dio si intenerisca o possa essere comprato. Faccio spesso questo esempio, voi lo sapete, quando qualcuno si ammala, che fa parte di una comunità, il primo pensiero, o almeno uno dei primi pensieri, è quello di mettere l'annuncio su Facebook e dire: preghiamo tutti per questa situazione e passate parola, fate sapere, in modo tale che più persone pregano, è vero o no? È una cosa automatica, fa parte del nostro DNA, abbiamo il concetto del merito nelle nostre vene, cioè se Dio riceve 10 preghiere, però se ne arrivano 1000 Dio deve essere convinto, non può dire di no se arrivano 2000 preghiere in un istante, se ne arrivano 2 è come se Dio dicesse: insomma, per guarire questa situazione, ragazzi, ho bisogno un po' più di sforzo da parte vostra, perché... Eppure Gesù un giorno ha detto: se 2 di voi si accordano sulla terra a domandare qualunque cosa al Padre, quella riceveranno.
Amen.
Pensate o no che Gesù sia intelligente?
Sì, però io non sono molto convinta del fatto che se pregano in tanti il Signore si sente ricattato, vuol dire che questa persona è nel cuore di tante persone.
No, infatti non è un problema di Dio.
No,
stiamo parlando con della nostra prospettiva, no? Il problema non è di Dio di avere 2, 3 o 10.000 preghiere. Dio non risponde alla quantità delle preghiere, Dio non risponde sulla base della quantità delle parole. Dio risponde sulla base della fede, è la fede che ci fa realizzare le promesse di Dio, non la quantità delle nostre parole. Noi pensiamo che Dio possa essere convinto, ma chiaramente non è così. Gesù infatti dice al versetto 8: non siate dunque come loro. Dillo alla persona accanto a te: non essere come i pagani. Non essere come i pagani. Non siate dunque come loro. Perché? Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno
prima ancora che gliele
chiediate. Prima che gliele chiediate. Quanti possono dire amen a questo?
Amen.
Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quante volte nelle riunioni le persone arrivano magari a uomini o donne in autorità: per favore prega tu per questa cosa, perché a te il Signore ti ascolta. È vero o no? Perché tu sei più vicino a Dio, tu e Dio siete proprio nella stessa stanza. Ed è chiaramente simpatica questa espressione, ma questo denota e dimostra chiaramente la nostra a volte incapacità di vederci come il Dio ci vede, che è nostro padre, e come padre lui ci vede come suoi figli. E che lui non ha figli speciali e particolari, non ha figli di serie A o figli di serie B, non ha figli e nipoti. Noi siamo amati tutti quanti nello stesso modo. Amen. Poi c'è chi lo conosce un po' di più, c'è chi lo conosce un po' di meno, ma questo è un problema nostro, non è un problema di Dio nostro Padre, perché Lui ci ama tutti nello stesso modo. E quando qualcuno ad esempio viene da me e mi dice: pregaci tu perché a te il Signore ti ascolta, tu riesci, io rifiuto questa preghiera, perché se io acconsento a questo, io sto facendo sentire quella persona inferiore, e non è giusto, anzi dobbiamo incoraggiare queste persone a sviluppare il loro rapporto e la loro intimità con il Padre, perché dobbiamo insegnare che ogni cosa è possibile a chi crede. Non importa chi crede, ogni cosa è possibile a chi crede. Gesù dice: non siate come loro. Perché? Perché voi siete importanti per il Padre vostro, e il Padre vostro non è convinto dalla quantità delle vostre parole, perché lui sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E io immagino che lì qualcuno sarà intervenuto e gli avrà detto: ma allora come dobbiamo pregare? Come dobbiamo chiedere? E al versetto 9 Gesù spiega e dice: voi dunque, quando pregate, pregate in questa maniera. Ora, tutti quanti noi conosciamo il Padre nostro. È vero o no? Ma quanti hanno compreso realmente la potenza che c'è in questa preghiera? Che non è una preghiera da ripetere a memoria. Perché se no, sono inutili ripetizioni. Vedete, noi abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che Gesù ci ha insegnato. Nel pregare non usate ripetizioni inutili. Allora, che valore c'è nel ripetere una preghiera se non comprendiamo il vero significato di quella preghiera? Perché il problema non è ripetere una preghiera, ma è una volta che tu la ripeti non dai più il significato e il giusto senso a quello che Gesù, il nostro maestro, ci vuole insegnare. Allora la preghiera del Padre Nostro non è una preghiera da ripetere a memoria. La preghiera del Padre Nostro esprime e descrive dei principi soprannaturali per permettere a noi di vivere in maniera soprannaturale. È una bella notizia questa qua, eh? Siamo vivi, sì. Alleluia. Quindi la preghiera del Padre Nostro esprime dei principi, e quando noi comprendiamo questi principi smetteremo di fare ripetizioni inutili e cominceremo ad entrare nello spirito di quello che Gesù vuole dirci, perché la lettera uccide. Le ripetizioni inutili uccidono il nostro rapporto con papà. Ma è lo spirito che vivifica. La lettera uccide. Ma è lo spirito che vivifica. E noi dobbiamo entrare nello spirito di ciò che Gesù insegna. Padre nostro. Padre nostro, non è Padre mio, è Padre nostro. A chi stava insegnando Gesù? Gesù stava insegnando alle folle, è vero o no? Gesù non dice: tu non puoi chiamarlo padre se prima non hai fatto la preghierina di salvezza. Tu non puoi chiamarlo padre se prima non sei inserito in qualche comunità, se prima non fai la confessione, se prima non fai questo, se prima non fai quest'altro, se non c'è qualcuno che prega per te. No, Gesù va diretto come un treno, parlando alle folle, dicendo: voi siete figli di Dio e quando pregate, pregate in questa maniera e chiamatelo padre, non chiamatelo Dio. Perché prima di essere Dio, prima di essere il Creatore, prima di essere l'Eterno, prima di essere l'Eccelso, prima di essere qualunque altra cosa, Lui è il Padre vostro. E quando pregate, sappiate che non state pregando un'entità, state pregando colui dal quale voi discendete. Lui è vostro Padre. E guardate attorno a voi. Guardatevi attorno, non è il padre tuo, è il padre vostro. Significa che la persona che hai accanto, anche se non ti piace e magari che non te cala, si dice dalle nostre parti, è tuo fratello ed è tua sorella, e faresti bene ad amarlo e faresti bene a sopportarlo, perché passerete l'eternità insieme. Che tu lo voglia o no. E quando pregate dite così: Padre
nostro.
Dillo alla persona accanto a te, è Padre nostro, non è Padre tuo, non è solo tuo, è pure mio e quindi è nostro.
Cosa nostra?
È Gesù che ha inventato il concetto di cosa nostra. Bravo Paolo. Cosa nostra, casa nostra, Padre nostro. Alleluia. Lui è Padre. E Gesù non sta ponendo dei limiti. Gesù non sta mettendo dei paletti. Gesù non sta mettendo delle, come si dice, delle...
No,
delle condizioni. Non ci sono condizioni. È Padre nostro. E finché noi non lo vedremo come Padre, tutte le nostre preghiere faranno una fatica immensa. Quando tu ti chiudi nella tua cameretta e stai con papà, tu ti dimentichi pure dei tuoi bisogni e ti concentri su di lui. E quando ti concentri su di lui, ti rendi conto che i tuoi bisogni sono banali. Ma siccome non sono banali per lui, perché ciò che è importante per te è importante per lui, perché lui è tuo padre e ti ama, lui si prende cura di te. Lui è un padre che ama ed è un padre che si prende cura dei suoi figli. Ma finché non avremo la rivelazione di chi lui è veramente, avremo difficoltà, avremo continuamente sensi di colpa, avremo continuamente i sensi di inferiorità, ci sentiremo sempre inferiori a qualcuno, ci sentiremo sempre minori di qualcuno, ci ricorderemo dei nostri peccati, delle nostre colpe, delle nostre cadute. Finché non abbiamo la realizzazione che lui è padre, che lui è papà, non ci sentiremo sempre un gradino sotto, mentre la Bibbia dice che lui ci ha fatti sedere accanto a lui nei luoghi celesti. Voglio che tu sappia che la cosa più importante per Dio non è lui stesso, ma sei tu. Lui ha messo te al di sopra di ogni altra cosa davanti a lui. Lui non ha messo se stesso, lui ha messo te al di sopra di ogni altra cosa. Tu sei la cosa più importante per il cuore del Padre. Tu sei al centro del suo cuore, nel centro dei suoi pensieri. Fin quando non avremo la realizzazione di chi lui è veramente e di quanto siamo importanti noi per lui, la nostra preghiera saranno inutili ripetizioni. Ma quando riconosciamo realmente che lui è nostro Padre e che Gesù è venuto a presentarci Dio per quello che è realmente, il Padre di tutti. Dice la lettera agli ebrei che lui è il padre di tutti gli spiriti. Dalla prossima settimana inizierò degli insegnamenti sul regno di Dio su iChurch e faremo degli insegnamenti su Genesi capitolo 1 che a me personalmente mi stanno sconvolgendo e trattano proprio il modo in cui Dio ha creato l'uomo. Sapete, ho scoperto una cosa straordinaria? Che quando Dio crea l'uomo ci sono tre fasi fondamentali. Dio dice facciamo l'uomo e viene usato un verbo. Il verso dopo dice Dio creò l'uomo e usa un altro verbo. E al capitolo 2 dice Dio formò l'uomo dalla terra e usa un terzo verbo. E quando tu entri in questo c'è qualcosa di straordinario che si apre davanti a te e ti rendi conto di quanto tu sia importante e sei importante per tuo padre. La Bibbia dice che lui ha mandato il suo spirito nei nostri cuori affinché noi possiamo gridare
Abba.
Abba. che significa
papà.
Ti immagini che lui ha mandato il suo spirito dentro di te, non prima di tutto per farti parlare in altre lingue, non per farti danzare o per farti battere le mani. Il primo motivo per il quale lui ha mandato il suo spirito dentro di te è affinché tu possa chiamarlo papà. Non è meraviglioso? Non è straordinario? Lui ci mette in condizioni di poterlo chiamare papà e di poterlo sperimentare come nostro papà. E questo è meraviglioso. Non ha valore, non puoi dare un prezzo, un valore a tutto questo. Ecco perché Gesù fa la differenza tra il premio dei farisei e la ricompensa dei figli. I farisei trattano Dio come un datore di lavoro. Loro come se fossero impiegati, devono fare qualcosa per avere poi un premio, una paga. Gesù invece, il Signore nostro Padre, desidera onorare i suoi figli.
Amen.
Amen. Amen. E tutto quello che fa è la dimostrazione di un amore incondizionato. Tu non sei quello che sei perché hai fatto qualcosa di speciale. Tu sei quello che sei per la sua grazia. Amen. E lui non ti ama attraverso quello che tu fai o attraverso quello che tu non puoi fare. Molte persone sono fissate, sono concentrate sempre sul peccato, sul non fare questo, non fare questo, non fare questo, non fare questo. Voglio ricordare che il peccato non è semplicemente la cosa sbagliata che si fa, ma il peccato è anche la cosa giusta che non si fa. Giacomo lo dice, chiunque può fare il bene e non lo fa, pecca. Padre nostro, lui è nostro padre e lui si rivela nella nostra vita. Gesù ha rivelato Dio come nostro padre. Ed è questo il motivo, voglio farvi vedere una cosa molto interessante. In Giovanni al capitolo 5, al versetto 16, ci viene rivelato il motivo per il quale i farisei volevano uccidere Gesù. Giovanni capitolo 5, il versetto 16 dice, per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. 16, Giovanni 5, 16, ora sto leggendo il 17. Ma Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. E per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Comprendete che il motivo per il quale i farisei hanno consegnato Gesù ai romani è perché lui chiamava Dio suo padre, perché Gesù ha presentato Dio come, non come giudice, ma come papà. Per i farisei era una bestemmia, ma per quelli che ricevevano era la più grande rivelazione. Amen. Ritorniamo a Matteo capitolo 6. È Padre nostro. Ciò significa che quando io prego non posso non relazionarmi in maniera orizzontale. Il padre ha a che fare con una relazione verticale, ma quando dice nostro, la relazione è orizzontale. Non posso fare le mie preghierine fregandomi delle persone che ho accanto. Non posso distruggere la vita della persona che ho accanto, tanto ho il mio rapporto con il Padre Celeste. È Padre nostro. È il Padre nostro. La religione ti insegna ad odiare, ti insegna ad uccidere, ti insegna a separarti da chi non la pensa come te. Non so se è capitato a qualcuno di voi. Tu non la pensi, fai parte di un gruppo, fai parte di una certa cerchia di persone. Nel momento in cui tu dichiari che non sei più d'accordo, che magari non condividi tutto quello che si fa, subito si alzano i muri. Perché? Perché la religione crea le sette. E le sette non sono ciò che è al di fuori del cristianesimo. All'interno del cristianesimo ci sono le sette. E non pensate ai testimoni di Geova, ai mormoni. All'interno dei gruppi che noi consideriamo cari si creano delle sette, cioè dei gruppi chiusi dove possono entrare o rimanere dentro persone che la pensano allo stesso modo, e se non la pensi allo stesso modo ti fanno terra bruciata attorno. Ma lui non è il padre mio o il padre tuo, lui è il padre nostro. Lui è un padre che cerca di conciliare i figli. Non so se vi è capitato, magari nella vostra famiglia o l'avete visto nella famiglia di altri, quando all'interno di una famiglia tra fratelli e sorelle ci sono delle discordie e magari non ci si frequenta più, cosa fa un padre o una madre? Venite a mangiare domenica a casa mia. E facciamo la pace. Tutti seduti nella stessa tavola, mangiando alla stessa tavola, perché famiglia è famiglia, e anche se non siete d'accordo, siete fratelli e siete sorelli e io sono vostro padre. Quindi è padre nostro. Quando tu assisti a queste forme di separazione diaboliche, perché questo è diabolico, non ha niente a che fare con Dio, con lo Spirito Santo, dobbiamo reagire e dobbiamo sollevare la nostra voce. Noi dobbiamo essere costruttori di ponti, non costruttori di muri. Dobbiamo imparare a costruire ponti, ad abbattere i muri. La religione crea muri e distrugge i ponti. Lui è Padre nostro. E se anche non siamo uniti nello stesso pensiero, perché capita ed è normale, non significa che non possiamo amarci o accoglierci o stare insieme. Dobbiamo imparare questo principio, perché la base del regno di Dio è l'amore. E l'amore significa perdono, significa accoglienza, significa amarsi in maniera incondizionata, significa vedersi con gli occhi del Padre. Lui è Padre nostro. E in questo momento, e voglio dirla questa cosa, quando tu hai una questione con qualcuno, è chiaro che la prima cosa che tu chiedi a Dio, tuo padre, è quello di schierarsi dalla tua parte. È vero o no? È normale, fa parte di noi. Quando noi ci sentiamo feriti, offesi, quando noi ci sentiamo colpiti in maniera ingiusta, noi chiediamo che in un modo o in un altro Dio intervenga e che si schieri dalla nostra parte. E fin qui non è sbagliato. Ma quando noi chiediamo a Lui di schierarsi dalla nostra parte, noi gli stiamo chiedendo automaticamente di schierarsi contro la nostra controparte. Impariamo questo principio. Lui è Padre nostro, Lui sarà sempre dalla tua parte. Ma il fatto che sia dalla tua parte non significa che sia contro qualcuno. Pepe ha detto amen. Non possiamo dire che non c'era neanche un cane nella riunione. Il fatto che Dio, tuo padre, sia schierato dalla tua parte non significa che Lui sia contro qualcuno. Lui non è contro i tuoi nemici, perché Lui non ha nemici. Lui ha figli. Testardi.
Antipatici.
A volte si dice dalle nostre parti ci scippa sta testa tipo mascolina, cioè gli staccherei la testa come si fa con i pesci piccoli. E quindi comprendiamo che quando Lui è dalla nostra parte, non è contro qualcuno che ti ha fatto del male, perché il nostro desiderio è sempre quello di una giustizia personale. E quando noi preghiamo, noi camuffiamo il concetto del di vendetta con la parola giustizia. Qualcuno mi ha fatto del male e noi diciamo: Signore, no, non voglio vendetta, però fammi giustizia. È la stessa cosa, è vero o no? Chiediamo che Dio si esponga per la nostra parte e si metta contro la nostra controparte. Ma Lui non ha nemici, noi abbiamo nemici. Ecco perché Gesù ha detto: ama i tuoi nemici e fai, se vuoi essere figlio del Padre, devi comportarti come fa il Padre. E qualcuno ha chiesto: come fa il Padre? È molto semplice, Egli fa piovere su tutti e fa sorgere il sole su tutti.
Amen.
Lui non ha nemici. E il fatto che Lui si schieri dalla tua parte non significa che si schieri contro qualcuno. Lui sarà sempre al tuo fianco. Perché? Perché Lui ti ama. Ma non dimenticarti che Lui ama pure la persona che tu reputi tua nemica. E sulla croce un giorno Gesù ha detto: perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno. Secondo voi quella preghiera è stata esaudita, sì o no? Sì o no? Lui è... insegna a pregare Padre nostro. Non è solo il Padre tuo, è anche il Padre della persona che tu stai odiando, è anche il Padre della persona che ti ha fatto del male. Ma com'è possibile questo? È un mistero d'amore, ma è reale, ed è più reale della sedia sulla quale stai seduto.
È perché Lui solo conosce il cuore.
Bravissima. Vedete, stavo riflettendo ad una cosa. La Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono quattro Vangeli, voi sapete, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I primi tre, Matteo, Marco e Luca, vengono chiamati Vangeli sinottici perché parlano degli stessi avvenimenti, degli stessi eventi in maniera un po' diversa, ma se li incastri alla fine sono quasi simili, non del tutto, ma puoi avere una cronologia. Ora, quando noi andiamo a scoprire quello che è successo sul Golgota, al momento della crocifissione, sia Matteo che Marco descrivono che ci furono due ladroni che furono inchiodati, uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù. Vi ricordate? E entrambi i Vangeli, Matteo e Marco, dicono che questi due ladroni morirono così accanto a Gesù. Solo Luca ci rivela qualcosa. Solo Luca ci rivela che uno dei due ladroni ha parlato con Gesù. Seguitemi in questo concetto. Se io leggessi soltanto Marco e Matteo, a me mancherebbe un pezzo importante di un miracolo che è successo nella vita di un uomo proprio prima della sua morte. Ma quando io leggo Luca, leggo di questo miracolo straordinario che accadde nel cuore di quest'uomo, perché è scritto proprio all'inizio che entrambi maschile, grazie. Ma mia madre, che io quando predico ho mia madre accanto, quando ho un dubbio subito la guardo e lei subito mi corregge, entrambi si prendevano gioco di Gesù, entrambi. Questo è quello che è scritto. Ma arrivato a un certo punto, uno dei due cambia in maniera repentina, velocissima. E quando noi andiamo a studiare, andiamo a scoprire che questo cambiamento è stato dovuto a qualcosa che Gesù ha detto mentre era sulla croce. Quando Gesù ha dichiarato: Padre, perdonali, perché non sanno quello. Uno dei due ladroni fu scioccato da questa frase. E mentre uno stava continuando a inveire contro Gesù, uno dei due disse: non hai tu neanche timore di Dio nella condizione nella quale tu ti trovi? Noi meritiamo questo. Noi meritiamo questa condanna, ma lui non ha fatto nessun male. Si gira verso Gesù e dice: Maestro, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E Gesù gli rispose, in verità io ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Solo Luca ci rivela il miracolo straordinario, perché Gesù rivela Dio non come creatore, non come sovrano, non come l'eccelso, non come Yahweh, ma soltanto ed esclusivamente come Padre. E soltanto una volta Gesù omette di chiamare Dio come Padre, quando sulla croce gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù in quel momento stava ripetendo le parole del Davide, il re di Israele, il salmista del Salmo 22, quando si sentì abbandonato da Dio e tradito dai suoi nemici, e Gesù è ritornato indietro nella storia, ha ripreso quel grido di Davide, l'ha applicato a sé, perché in quel momento era il tuo grido ed il mio grido, non il suo. Perché in quel momento lui è diventato peccato per noi, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Alleluia! In quel momento lui ha preso il tuo posto, l'agnello di Dio che toglie il peccato. Colui che aveva presentato Dio fino a quel momento come padre, lo chiama Dio ed esclama questa frase di terrore, di angoscia, che non è la sua, come non era suo il peccato. Come non era sua l'ingiustizia, come non era sua l'iniquità, ma lui ha preso tutto, l'ha caricato su di sé e ha gridato il tuo grido. Egli ha fatto diventare peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, dice 2 Corinzi 5:21, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Gesù ha detto, voi non potete morire per voi stessi, io muoio per voi, ma voi vivete. Io prendo il vostro posto sulla croce, ma voi prendete il mio posto sulla terra. Lui ha afferrato questo grido e l'ha gridato nel momento, nel culmine massimo, quando lui è diventato in quel momento l'agnello di Dio. E detto questo, alla fine disse, Padre, è compiuto, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Gesù dice il Padre è il vostro Padre. Non è il Padre dei cattolici, non è il Padre degli evangelici, non è il Padre di un determinato gruppo particolare di credenti. Lui è vostro Padre. Se voi ci fate caso, le tre religioni monoteiste mondiali, il cristianesimo, l'islam, e l'ebraismo sono tutte e tre religioni che dichiarano che Abramo è il loro padre. Tutte e tre. I cristiani dicono Abramo è nostro padre. I musulmani dicono no, Abramo è nostro padre. Gli ebrei dicono no, Abramo è nostro padre. Ma è stranissimo perché Abramo non ha mai creato una religione. E Gesù ha detto il vostro Padre celeste. Ecco perché Gesù non ha mai predicato né insegnato sul cristianesimo. Il cristianesimo è un'invenzione degli uomini, non di Gesù. Gesù ha predicato sul regno di Dio. Ha predicato e insegnato su questo argomento per 3 anni e mezzo. Io ho fatto una promessa a Daniela. Però stasera devo fare una. No. Niente, ripartiamo.
Ancora la pausa per parlare. Mettiamo appunto la cosa.
Padre nostro. Dai, ancora un paio d'ore e terminiamo. No. Vi chiedo un altro quarto d'ora di attenzione. Ok. Padre nostro, che sei nei cieli. Il Padre abita nei cieli. Dice la Bibbia che i cieli appartengono a Dio, ma Egli ha dato la terra agli uomini. Ok? I cieli sono la dimora di Dio, ma la terra è la dimora degli uomini. Sia santificato il tuo nome. Ok? Che significa? rivelare in anticipo. Sono spoiler. Sia santificato il tuo nome. La parola santificare significa nel testo, sia nella cultura ebraica e in ebraico che in greco, significa santificare, significa appartare. Santo significa appartato, messo di lato, separato per qualcosa, per un obiettivo, per un proposito, perché c'è un progetto. Sia santificato, sia appartato il tuo nome. Qual è il nome di Dio? Gesù non l'ha mai rivelato. Perché il problema fondamentale non è qual è il nome, ma che significa il nome. E vedete, quando noi leggiamo la scrittura e non comprendiamo la cultura ebraica che c'è dietro, noi la interpretiamo con la cultura greca. E quindi è una cultura che è l'esatto opposto di quella ebraica. Quando la Bibbia parla del nome, il nome rappresenta la natura e il carattere della persona che è il nome. Quindi quando Gesù sta dicendo sia santificato il tuo nome, Gesù non sta parlando di un nome particolare. Dio non ha nome. Non c'ha nome.
Io sono, diceva, no?
Sì, ma non è un nome.
No, certo.
Ok? Indica qualcosa. È un nome che non può essere neanche ripetuto, perché non ha vocali e poi non c'è pronuncia, perché è una... Che nome è? È un respiro, è un'aria, è il vento che soffia, ok? Quindi quando Gesù sta dicendo sia santificato il tuo nome, sta dicendo in realtà, con tutto ciò che tu rappresenti, e tutto ciò che tu sei deve essere messo a parte e deve essere riconosciuto. Una traduzione meravigliosa che è della preghiera del Padre Nostro è questa: che il mondo sappia chi tu sei. Padre Nostro che sei nei cieli, desideriamo che tutti sappiano chi sei veramente. O un altro modo, Padre Nostro che sei nei cieli, rivelati o rivela al mondo chi tu sei veramente. Che tutto il mondo sappia com'è il tuo cuore, com'è la tua natura, com'è il tuo carattere. È l'unico modo affinché questo possa avvenire, possa accadere, è che il tuo regno si manifesti. Venga il tuo regno, un'espressione sbagliata tradotta, perché in realtà Gesù ha detto il regno di Dio è... No, Gesù ha detto il regno di Dio è dentro di noi. Quindi il regno di Dio non deve venire. Traduzioni del tipo... E il regno dei cieli è vicino, sono traduzioni che a noi non dicono assolutamente niente, ma nel testo originale significa il regno di Dio è a vostra disposizione. Il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione. Quindi la nostra preghiera è: Padre nostro che sei nei cieli, desideriamo che tutti conoscano come tu sei e come operi, com'è il tuo carattere, com'è la tua natura, è l'unico modo affinché il regno di Dio, il tuo regno che è in noi, possa manifestarsi, perché il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio e il regno di Dio che è in noi si deve manifestare affinché sia fatta la tua volontà. Dove? Quando? Qui ed ora, come è fatta nel cielo. Vedete, noi abbiamo l'idea che Gesù stia preparando un piccolo gruppo di persone per portarle via dalla terra, mentre Gesù ha insegnato che il regno dei cieli deve fare impatto sulla terra. La religione insegna, ti insegna, ci insegna a cercare una scappatoia per andare via da questa terra. Gesù ha insegnato, no, è il regno di Dio che viene sulla terra. Perché voi siete stati destinati non al cielo, ma a regnare, a dominare, a governare sulla terra.
Amen.
sulla terra.
Si recepisce il concetto, ma è difficile attuarlo.
È più comodo credere in una fuga. È più comodo credere, Signore, sì, vieni e portami con te, vieni, dai, sì, sì, non ce la faccio più, marcia, Signore, però spicciti, spicciti, dai. Scusate se uso delle espressioni forti, è comodo ed è anche vigliacco. Credere che Gesù sia morto sulla croce per avere un piccolo gruppo di persone che un giorno saranno con lui per l'eternità, che godranno questo per sempre, e avere miliardi, miliardi, miliardi e miliardi di persone che vanno all'inferno. E che lui continuerà ad amare perché lui è amore. Io non credo assolutamente che sia così.
Sarebbe terribile se fosse così.
Sarebbe mostruoso se fosse così. Ricordate quando Dio fece la promessa ad Abramo? Cosa gli disse? Come sarà la tua progenie?
Come tutte le stelle del cielo.
Come la sabbia.
Se tu riuscirai a contare la sabbia del mare, riuscirai a contare i tuoi figli, quanto sono i tuoi figli. Ancora siamo convinti che Gesù sia morto per lo 0,1% dell'umanità italiana. Ho promesso di non toccare questo argomento. Ho promesso e lo mantengo. Stanotte sono stato fino alle 3:30 a parlare di questo argomento.
Lode.
Fino alle 3.
Ma su Facebook si sbizzarrisce se volete ascoltarlo.
Comunque stiamo iniziando una serie di studi della prossima settimana. Il martedì sera.
Su questo,
su questi argomenti,
però su che cade sulla televisione?
Sulla pagina Facebook. Sì, sulla pagina Facebook in diretta, sì.
E se uno si è tirato via da Facebook, come fa?
Saranno tutti su YouTube.
Non avete scuse, non sono limitati a una cerchia di persone, sono per tutti.
Sono gratuiti, sono per tutti. Nella pagina Facebook, nella pagina pubblica. E quindi ascolterete cose che...
Non avete visto.
Ma non stasera.
Volevamo stupirvi con effetti speciali stasera, ma... Quindi, per concludere, il versetto 10, vorrei rimanere un attimo su questo per concludere, ok? Ultimi 5 minuti. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Venga il tuo regno. Non possiamo estrapolare i versetti e dare loro un significato a parte o a sé. Dobbiamo collegare le due cose. Dobbiamo collegare necessariamente le cose. Padre nostro, abbiamo parlato abbondantemente di questo, che sei nei cieli, che tutti conoscono chi tu sei veramente. Gesù è venuto a fare questo. Quando le persone avevano a che fare con Gesù, era una sorpresa per loro, perché avendo a che fare con Gesù stavano avendo a che fare con il Padre. E la cosa più straordinaria che le persone sperimentavano è che attraverso il tocco di Gesù loro realizzavano che era Dio che le stava toccando, che Dio non le stava giudicando, che Dio non le stava cacciando via, che Dio non stava facendo separazioni, che Dio non stava dichiarando quali erano i migliori o i peggiori. Ma Gesù ha detto: io sono venuto per gli ultimi. E quando Giovanni Battista, vi ricordate Giovanni Battista che dubitò di Gesù? Lui che aveva dichiarato: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché? Secondo voi perché dubitò Giovanni Battista?
Perché si aspettava qualcos'altro da Gesù.
Giovanni Battista, se noi leggiamo Matteo al capitolo 3, fa un'introduzione del ministero di Gesù, di quello che lui pensava Gesù avesse dovuto fare, avrebbe dovuto fare. La scure già posta alla radice degli alberi, chi non porterà frutto sarà tagliato e gettato nel
fuoco.
via, primo. Io vi battezzo con acqua, ma lui, colui che viene dopo di me, più grande di me, non sono neanche degno di allacciare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il
fuoco,
perché egli ha già in mano il suo ventilabro. Il ventilabro è un forcone. Il ventilabro è quel forcone che veniva utilizzato nell'Aia, è una zona alta dove si tirava in alto il fieno, ok? E poi si faceva la ventilatura praticamente, la pula andava via e il grano sarà nel granaio, ma la pula sarà estinta con fuoco inestinguibile. E del resto Giovanni Battista dice la Bibbia che era l'Elia che doveva venire, la fissazione di Elia era il fuoco. E quindi Giovanni Battista, parlando di Gesù, parlava di fuoco, 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 fulmine, fuoco, castigo, giudizio, la scure, il battesimo nello Spirito Santo, che i pentecostali, gli evangelici, quando leggono dicono gloria a Dio, alleluia, ma quando Giovanni Battista parlava del battesimo nel fuoco non stava parlando delle lingue, dell'esaltazione, stava parlando di purificazione, stava parlando di separazione. Dice in Matteo 11 che quando Giovanni Battista era in prigione, avendo udito delle opere del Cristo, andò in confusione e mandò due dei suoi discepoli, gli ultimi due che gli erano rimasti. Andateli e chiedeteli questo: sei tu colui che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? È dura, è pesante questa qua. Come tu hai presentato, sei colui che ha presentato, cioè il più grande dei profeti dell'antico patto. Non hai solo profetizzato del Messia, lo hai introdotto al mondo, gli hai stretto la mano. Lo hai battezzato. E ora stai dubitando? E Gesù non va in confusione, neanche lo giudica. Ed è bellissimo qui, perché qua vediamo la tenerezza di Gesù. Ti è mai capitato di dubitare di lui? Qualche volta? Sì o no? Gesù non ha mai parlato male di Giovanni Battista. Quando i suoi discepoli se ne andarono, lui disse davanti a tutti: Giovanni Battista è il più grande che sia mai esistito. Lo ha onorato davanti a tutti. E tutti avevano sentito che lui aveva dubitato, ma Gesù lo ha onorato, non lo ha giudicato. Ma i discepoli di Giovanni Battista, lui disse: andate a dire a Giovanni quello che udite e quello che vedete. I ciechi recuperano la vista, i sordi odono, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i demoni sono cacciati, i morti sono risuscitati e l'Evangelo è annunziato ai poveri. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Mi piace molto una traduzione parafrasata di questo, dove Gesù dice: andate a dire a Giovanni quello che vedete e quello che udite. I ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono mondati, il Vangelo è annunziato ai poveri. E mi dispiace che non è come ti aspettavi, perché Giovanni si aspettava fuoco dal cielo, ma Gesù dice: avendo udito delle opere del Cristo, dubitò. Perché? Perché le opere di Cristo erano di grazia, erano di perdono, di misericordia, presentavano un padre amorevole, non un Dio giudice. Presentavano un Dio che aspetta a braccia aperte, non un giudice messo su un trono con lo scettro puntato. Padre nostro.
Un Dio che guariva l'amico del centurione.
E Filippo un giorno disse: Signore, mostraci il Padre, questo ci basterà. E Gesù ha detto: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Paolo definisce Gesù in questo modo: egli è l'immagine visibile dell'Dio invisibile. Certo. Padre, desideriamo che tutti ti conoscano per come tu sei veramente. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E non sta parlando semplicemente di miracoli, ma di ripetere il modello, cioè di proporre alle persone l'amore del Padre prima di ogni altra cosa. Questa è la prima responsabilità che noi abbiamo: far conoscere come è il Padre veramente, affinché, come Gesù lo ha detto, so che questo è forte, ma come Gesù l'ha detto possiamo dirlo anche noi: chi vede noi vede il Padre. Cosa ha detto Gesù? Questo è il comando che io vi do: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Perché da questo che vi riconosceranno, non dalle vostre dottrine, non da come insegnate, non da come cantate, da come predicate, da come battete le mani, da come vi vestite, da come vi agite, da come addobbate, non se ci sono stato o non stato, se c'è la Bibbia grande, la Bibbia tascabile, non è questo. Quello che vi farà riconoscibili è il mio amore dentro di voi. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e come Gesù ci ha amato, lui ha detto: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. L'unico modo come il Padre si può conoscere, si fa conoscere, è attraverso la manifestazione del regno di Dio che è dentro di noi. Che il tuo regno si manifesti. Che il tuo regno si manifesti. E non è responsabilità di Dio, è nostra, perché il suo regno è dentro di noi. Gesù ha detto: chi crede in me, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. E se noi tratteniamo questi fiumi, ci distruggeranno. Invece di esserci un'esplosione verso l'esterno, ci sarà un'implosione verso l'interno. Il modo in cui possiamo manifestare il regno di Dio è attraverso l'amore, la misericordia, la grazia, e attraverso i miracoli, i segni, i prodigi. Assolutamente sì. Mi trovavo qualche giorno fa a Palermo, ero a casa di un ragazzo che raccontava la sua testimonianza, un ragazzo che ha fatto nella sua vita cose incredibili, e un giorno ha avuto un incidente, si è spaccato letteralmente il cranio in più parti, è arrivato all'ospedale ed è morto. Lui ha il referto medico, i medici dove hanno dichiarato la loro morte. Lui si è risvegliato all'improvviso dentro il celofan, lo stavano preparando per l'autopsia, è ritornato alla vita. Dio fa miracoli ancora oggi. Dio fa miracoli ancora oggi. Ma il motivo per il quale si deve manifestare il regno di Dio è solo uno: affinché la tua volontà sia fatta dove?
In terra.
Qui. Io non devo morire per vedere la volontà di Dio. La vita eterna è questa: credere in Lui. Quando io credo, non sto credendo per scampare da qualcosa, io sto credendo per realizzare qualcosa. La vita eterna è qui, ora. Tu sei uno strumento nelle mani di Dio. Alziamoci in piedi, dai.
Yeah.
Yeah. riguarda il sogno che abbiamo nel cuore, che è il tuo regno, Signore, il tuo regno nella nostra storia, il tuo regno per questo mondo, il tuo regno che tocca ogni parte, Signore, perché tu sia glorificato, Signore, che tutto sia nelle tue mani, Signore, il potere, l'amore, la gloria, tutto sia nelle tue mani, Signore. Questo è il sogno che tu hai messo a noi tuoi figli, Signore, il sogno che ognuno appartenga a te e faccia parte con te. Siete figli, ti dici, e siete anche eredi e coeredi in Cristo, Signore, e noi lo desideriamo, Signore. Questo è il sogno che portiamo nel cuore, sogni grandi, sogni da Dio, Signore, sogni da Dio, Signore, perché noi siamo figli, noi siamo figli del Dio dell'universo, noi siamo i tuoi figli. Alleluia, Signore, alleluia.
Santificado.
possa manifestarsi attraverso la tua vita. Noi non siamo portatori di una religione, non siamo testimoni di una religione, non siamo predicatori di una religione, siamo testimoni e portatori di un regno che non avrà mai fine. Gesù, quando mandava i suoi, diceva così: andate a dire, il regno di Dio è arrivato fino a voi ed è a vostra disposizione. Predica il regno, insegna il regno, dimostralo prima di ogni altra cosa. Gesù non è portatore di religione, lui è portatore del cielo sulla terra. Ed è possibile viverlo in mezzo alle lotte della nostra vita, in mezzo alle ferite, in mezzo a volte alle paure e alle angosce che abbiamo. È possibile, tutto è possibile a chi crede. Cose che ancora noi non comprendiamo, lo sappiamo, ne siamo coscienti, ma tu non ci hai chiamato a capire o a comprendere ogni cosa, tu ci hai chiamato a credere, ad avere fiducia in te. Sappiamo che ci darai luce, ci spiegherai e ci insegnerai, ci guiderai in ogni verità, ma fai di noi degli strumenti straordinari per portare il tuo regno in ogni luogo e in ogni circostanza. La mano della persona che sta accanto a te, per favore, e terminiamo questa riunione. Prega per la persona che è accanto a te e chiedi al Padre che la persona che è accanto a te, alla tua destra, alla tua sinistra, possa essere la manifestazione del regno di Dio in ogni luogo e in ogni circostanza. Dai, chiediamolo. Persona che è accanto a te, dai, e diglielo: il regno di Dio si deve manifestare attraverso la tua vita.
afferrare la verità. Non abbiate timore, continuate a affermarla. Siamo responsabili uno dell'altro, Signore. Siamo fratelli, Signore. Ce l'hai detto in tutte le lingue, Signore. In tutte le lingue ce l'hai detto. È meraviglioso, Signore. È meraviglioso quello che possiamo attestare gli uni negli altri e confermare, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Perché anche attraverso questi abbracci stai rompendo muri di separazione, Signore. E vogliamo in questi abbracci portarti anche quelle persone che hanno difficoltà a relazionarci, Signore, perché davvero tutto venga ristabilito nell'ordine dell'amore. Amen. Amen.
Alleluia.
Amen.
Amen. Gloria a Dio.
Amen.